Vado io? Allora oggi facciamo il corso di esorcismo? E la gente ride, eh? Comunque, voi sapete, no? Ci sono questi canti paritta che abbiamo tradotto, sono disponibili sul sito, e in genere sono definiti dei canti di benedizione. Questi canti di benedizioni che facciamo per di buon auspicio, per augurio. E questo in genere coprono le varie richieste che le persone possono avere, sia per dei loro momenti difficili, sia per dei momenti felici. Sono praticamente una condivisione che avviene fra monaci e il resto della comunità dei praticanti, in cui ci auguriamo ogni bene reciprocamente. E quindi la sera, per esempio, possiamo dedicare questi canti a persone che stanno attraversando un momento difficile, oppure che appunto vogliono condividere qualcosa di positivo nella loro vita, con delle cerimonie che facciamo durante l'anno e così via, cantando questi paritta. Però ci sono anche cose più specifiche, proprio per situazioni peggiori. Per situazioni peggiori. Alcune me le hanno insegnate, i monaci thai in Europa è poco diffuso, ma in Thailandia e in Asia è abbastanza diffuso. E i monaci thai in questi anni me l'hanno insegnate, hanno insegnato appunto come si fanno quello che noi diremmo forme di esorcismo. Fu carinissimo a Chantok, perché appunto mentre me lo insegnava mi insegnava due formule, mi ricordava di cantare due formule, e la prima formula è quella in qualche modo dedicata ai defunti, e poi c'è una formula dedicata ai vivi che fa parte dei canti funebri. E allora l'idea è appunto canti prima la formula base per i defunti, in modo tale che le forze negative del male, le energie negative, i demoni, chiamateli come vi pare, cessino, e poi dopo ovviamente canti la formula legata ai vivi, in modo da far rinascere la persona in maniera più serena, libera. E fu simpaticissimo a Chantok, perché quando me lo insegnava mi disse: ma mi raccomando, non invertire, perché se inverti fai un disastro. Se inverti fai un disastro, ammazzi la persona e poi, anzi, prima gli dici allo spirito di prendere tutta la sua vita e energia, e poi ammazzi la persona. Quindi stai attentissimo. Quindi mi è rimasta proprio, mi raccomando, prima la formula dei defunti e poi la formula per i vivi. E poi dopo c'è vari rituali, che c'è un cerimoniale che può essere più o meno complicato, più o meno complesso a seconda dei casi. Durante questi anni ne abbiamo avute di situazioni, quindi ho visto dalla formula più semplice alla formula più articolata, quando delle persone stavano veramente male. Una caratteristica però comune di questo cerimoniale è un lenzuolo bianco con cui la persona viene avvolta o ricoperta. Un po' il lenzuolo bianco che simboleggia la purezza, e che sulla base dei canti che poi facciamo in qualche modo dovrebbe appunto purificare, e dopo il lenzuolo ce lo teniamo noi. E spesso viene appeso in giro per il monastero. Se vedete questi lenzuoli bianchi, sono questi lenzuoli, diciamo, sporcati dalle forze, dalle energie negative, dal male e così via. Questo perché ve lo dico? Proprio per incentivarvi a portare i vostri lenzuoli, perché quando vi scrivo sempre portate i vostri lenzuoli. Ora, sapete, se non li portate, cosa vi potrebbe toccare, perché o toccano agli anagarika, che fa parte del loro corredo monastico, questo lenzuolo, oppure rimangono appese nella per un po' all'aria e poi dopo ritornano, vengono riutilizzate e così via. Quindi questi lenzuoli bianchi che stanno, svolazzano pu, qua e di là. Non vi stupite di questo, perché il monastero è spesso il ricettacolo di tantissime cose che in genere le persone considerano che portino sfortuna. Il monastero è un luogo dove si cerca di sviluppare il bene, delle energie positive, quindi gli asiatici, non so, si rompe una statua del Buddha che nella loro percezione non porta bene, soprattutto se viene mozzata la testa e così via, e quindi abbiamo collezioni di statue del Buddha mozzate, Ajahn Thok e Ajahn Go che le riparano, che le rimettono a posto, e addirittura mi ricordo si trovavano ogni tanto, una volta abbiamo trovato dei moccassini da uomo bellissimi lasciati lì nella scarpiera, questi di chi saranno, chi sono, poi ovviamente abbiamo capito che era di una persona morta, di un defunto, e i familiari ci avevano lasciato le scarpe perché avevano paura del fantasma, no? Poi vai in cantina e trovi bustate intere di scarpe con tacchi femminili, ma quella è un'altra storia, quello penso che sia il cambio, non penso che siano tutti morti, penso che sia il cambio di guardaroba di qualche signora Thai che ci porta le scarpe con i tacchi alti. Quindi ci sono questi vari rituali che via via ci coinvolgono e che abbiamo imparato. Però fondamentalmente che cosa sono tutte queste cose? Non sono altro che modi per richiamare la mente di ciascuno di noi a elevarsi, ad avere un atteggiamento più nobile, avere una frequenza mentale più alta. Perché quello che uno non si rende conto è che via via la nostra mente va giù, sprofonda, e che uno creda o meno a questi spiriti, a queste forze del male, indipendentemente da questo, è che si aprono dei baratri nel nostro cuore. Durante la nostra giornata possono succedere dei momenti in cui boom, sprofonda, ma finisce proprio nel nero o nel grigino, e lì sono le porte di accesso per queste forze. Ora i monaci vi danno il massimo della benedizione, vi sostengono in questa cosa, però fondamentalmente è un richiamo, una spinta a riportare la mente su, a rialzarla. Non c'è rischio che crediate o meno a queste forze che possano penetrare nel vostro cuore, nella vostra mente, se la mente è luminosa, chiara. Questi rituali, queste cerimonie possono veramente aiutare. Ho visto persone migliorare con questi canti, calmarsi, molto probabilmente nella moderna psicologia o psichiatria sarebbero definiti con persone con dei problemi, però appunto ho visto che funzionavano, ho visto persone calmissime che hanno detto che non ce n'avevano bisogno di questa cosa. Abbiamo incominciato e ci siamo ritrovati veramente nel film L'Esorcista, tant'è che anche noi monaci in quell'occasione siamo stati un po' sbilanciati, perché non ci aspettavamo questo cambiamento, che appena inizia a cantare tutto inizia a vibrare, il corpo della persona non abbastanza, inizia a vibrare, agitarsi, e sembrava che più cantavamo e più questa persona venisse quasi torturata, no? Infatti quel lenzuolo era pesante quando l'abbiamo, mi ricordo proprio Ajahn Thok che lo lanciò dalla finestra, poi si è incastrato nei rami e si è fatto, e ora che si fa? Ma ci mandiamo domani una nagarika. Che credi, però fondamentalmente quello che vi volevo dire è non, quando si inizia a parlare di queste cose, io di tanto in tanto vi faccio queste battute proprio per non fare in modo che la vostra mente si contorca, diventi strana, perché in realtà quando si parla di queste cose la mente può finire dentro a queste oscurità e diventa una mente fragile, una mente preda, o perché la alimentiamo noi con questi stati mentali, o perché ci sono forze dall'esterno che spingono per questi stati mentali. Fatto sta che questi stati mentali possono diventare sempre più potenti, impadronirsi veramente della mente. E il consiglio è quindi molto semplice: prestate attenzione al vostro cuore, alla vostra mente, mantenete una nobiltà nei vostri stati mentali, mantenetela alta, a frequenze nobili, in modo tale che tutte queste energie, che esistano o meno, ed esistono almeno sicuramente nella vostra mente e poi potenzialmente forse anche all'esterno, non possono sintonizzarvi con voi, perché voi siete su una frequenza differente, non giungono, non possono giungere. Esercitatevi. Io mi ricordo da giovane ho visto un film che era fatto piuttosto bene, innegabilmente Shining di Kubrick è ben fatto, e quindi quando qualche volta proprio appositamente mi metto nella stanza, penso che sia 277 la famosa stanza di quel film, che però onestamente io ho ribattezzato 227 perché le regole monastiche sono 227. Quindi vado con tutte le mie regole monastiche, questo mantello leggerino del monaco della foresta, e si va nella stanza 227, ma non con quell'atteggiamento pruriginoso o eccitato oppure impaurito. No, proprio eccomi qua, salve, ben arrivato nella 227. Ti metti seduto nella 227 e respiri con un sorriso, e questo è l'amuleto contro gli stati mentali negativi e contro le possibili forze negative. Questo discorso nasce perché, insomma, via via vedi come le persone in un qualche modo si lasciano facilmente condizionare e sviluppano paura o timore verso queste cose, aprendo quindi le porte a queste cose, a queste dinamiche, che vanno dall'esperienza più semplice, che appunto non vogliamo, rifiutiamo la paura, quindi non accettiamo la paura in noi stessi, oppure appunto da queste cose, no, il diavolo, no, il diavolo, il male. E nel momento che fai questa cosa qua, gli dai forza, gli dai spessore. Mi piace tantissimo un insegnamento di Achan Cha, basato su una sedia. Forse molti di voi avranno giocato da ragazzi in gioventù a quel gioco in cui si mette le sedie in numero una meno dei partecipanti, no? E quindi un gioco di esclusione, man mano ci sono 7 sedie, ci sono 8, si va tutti in giro, tutti intorno alle sedie, e poi ci si mette a sedere. Chi non ha trovato la sedia è fuori. Togli una sedia e così via, quindi rimangono 6, 7, 6, 5, 4, 1. Achan Cha non parlava di questo gioco, ma parlava però di questa importanza di lasciare nel proprio cuore un'unica sedia. E mi ricordo questa persona che stava veramente male, alla fine gli disse: guarda, riprendi in mano la tua vita, metti un'unica sedia nella tua stanza e mettitici seduto tu con la tua consapevolezza, la tua presenza mentale, e non dare posto ad altre storie. Perché quello che accade è che in fin dei conti, dentro il nostro cuore, dentro la nostra mente, ci sono una molteplicità di personaggi. E non possono stare tutti seduti nel nostro cuore, altrimenti c'è una confusione incredibile. A un certo punto dobbiamo dire: questo ce lo lascio comodo, gli altri li faccio solo di passaggio. E così, non so, pensate a tutti i batteri che abbiamo dentro. Queste sono colonie di batteri. Anche loro avranno il loro modo di pensare, di agire, eccetera, eccetera. Se lasciamo tutte queste sedie sparse, un giorno finiremo per pensare come una colonia di batteri. E questo è quello che accade all'interno. E ovviamente tutti gli stati mentali che ci possono attraversare. Però appunto c'è la possibilità che forse anche dall'esterno qualcosa giunga, perché in fin dei conti chi ha vissuto in foresta, nella capanna, lo sa, quella casa che tu pensi è la mia casa, è la mia capannuccia, in realtà avrete visto, ci sono tutti lì dentro, le formiche, qualche topolino, eccetera eccetera. Noi abbiamo la percezione che sia la nostra capanna, ma in realtà ti rendi ben conto che c'è tutta una vita che brulica dentro e intorno a quella capanna, e se tu non ci sei, ci va qualcun altro. Io vivevo in questa capanna dove appunto, se non c'ero io, c'entravano i topi. In realtà c'erano anche quando c'ero io, però erano più educati, erano un po' più educati. Quindi si tratta proprio di prendere quella, di eliminare tantissime delle sedie che abbiamo lasciato sparse e potenzialmente sperare che ne rimanga solamente una di quelle sedie e metterci la consapevolezza, la presenza mentale. Se non riusciamo a metterci la consapevolezza, perlomeno mettiamoci un bel senso dell'io, uno nobile, aristocratico, per poi dopo sviluppare sempre più il lasciare andare e togliere questo io e lasciare solamente questo senso di questa nobiltà, questa aristocrazia del cuore. Quindi mi ricordo, ogni tanto ci hanno sfidato, no, in queste cose qui, no, questi monaci, se ti porti in questa stanza dove è successo questo e quest'altro, ok, dai, si va. Infatti capita che alcune volte ci hanno fatto dormire in delle stanze o dove era morto qualcuno, era successo qualcosa di dispiacevole e così via. E come c'entri? Io mi ricordo quando ero in Inghilterra, in un monastero, e una mattina mi alzai, andai giù a colazione e dissi: oh, sì, sono stato bene, sì. Oddio, bene, ho avuto un sogno un po' strano. Lì alla finestra ho sentito un grattare ai vetri, cri 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 cri, e poi c'era questo volto, l'ho guardato, ho detto: ah, che strano sogno, e mi sono girato dall'altra parte e mi sono rimesso a dormire. Quando raccontavo tutto, quando raccontavo queste cose, gli altri membri della comunità vedevo che stavano zitti. Io, sì, ma non vi preoccupate, sono stato bene, ho dormito bene. E allora alla fine uno mi fa: ma sei sicuro che era un sogno? Sì, dai, c'era questa mezza strega lì davanti, cri 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 cri, al vetro della finestra, bussava, nin, nin. Hai visto le classiche scene, no, al vetro? Nin, nin, nin. No, va bene. E poi dopo mi disse: guarda, no, perché in quella stanza, come prima, negli anni precedenti, prima che diventasse un monastero, eccetera, qualcuno si era suicidato. Ovviamente la sera, la volta dopo che ritorni nella stanza, un po' la percezione è cambiata. Inizia a guardare il vetro e dici: mi sembrava un sogno, onestamente, però chissà. Ma cosa fai? Cosa fai? Pratichi metta, la benevolenza. Voglio dire, se c'è questa, che ci sia, che fosse stato un sogno o questa sia un'esperienza reale di un fantasma, eccetera, pratichi la benevolenza, il cuore aperto. La stanza era abbastanza grande, un fantasma non occupa tanto spazio, ci si può stare veramente tutti e due, no? Cioè, non dà, fin dei conti, non
se non c'è un
sì, non c'è spazio. Voglio dire, forse è meglio un fantasma che i topi. In Thailandia i topi mi ricordo che mi mangiavano il pollicione. Il fantasma controllato, non mangiano. Ovviamente ci sono varie storie anche all'interno del monastero, no? Le varie culti dove si aggirano spiriti strani, eccetera, eccetera. Però appunto a tutti dici: vai lì, tranquillo, là, con questo cuore aperto, tenendo la mente alta. Perché? Perché fondamentalmente tutte queste cose che noi percepiamo come male, che cosa sono? Sono esseri che hanno bisogno d'amore.
Io ho una verso te stesso e verso l'esterno, diciamo, quando...
Sono persone, sono esseri pieni di, se esistono, se sono reali, sono esseri pieni di sofferenza. Perché aggiungere altra sofferenza alla loro sofferenza? Guardate che abbiamo una visione molto ignorante di questa storia qua. Io con la mia nipotina di 4 anni e mezzo ho visto Shrek. Avete visto?
Sì.
È bellissimo, un film... ne ho visti 2 o 3, non mi ricordo, ma comunque veramente ben fatto quel cartone animato. La mia percezione degli orchi è cambiata dopo aver visto Shrek. Voglio dire, capisci che insomma, vedi, se incontri un orco, come invece spesso in altre situazioni te lo dipingono, dici: è Shrek, è brutto, perché è brutto, però in fin dei conti è Shrek, ci avrà anche lui la, come si chiama la moglie di Shrek? Fiona. E quasi quasi ti aspetti che in un momento difficile di quell'orco, che invece in altre rappresentazioni questi orchi non hanno neanche una loro esistenza. Ho visto altre storie dove vengono massacrati, macellati, e chiedergli almeno come si chiama. E dice: ma io sono l'eroe, devo uccidere tutti gli orchi. Ma insomma, io ho capito, ma c'è Ciuchino, senza Shrek, che cosa fa? Veramente carino quel film. E quindi capisci, no, è che le nostre menti sono così preda del timore, della paura, che insomma è brutto, è un orco, è brutto, ha avuto delle esperienze di vita difficile, però insomma diamogli un'opportunità, una possibilità, e la possibilità che gli diamo è quella che noi viviamo queste nostre esperienze con nella nostra, seduti comodamente sulla nostra sedia, con questa consapevolezza e il cuore aperto, e senza lasciare che la mente sprofondi. E questo fateci caso in tutte le cose, non necessariamente se siete qui, molto probabilmente non siete affascinati da questo lato oscuro della spiritualità o dell'esistenza, però forse siete persone che in un certo senso temono, hanno paura di queste cose. Per cui uno dice: Satana, Satana avrà i suoi problemi, se viene qua... proviamo a insegnargli i 5 precetti, le 4 nobili verità, se non lo capisce gli canteremo anche a lui la parita, lo metteremo sotto al coso, sotto a questo lenzuolo, poi chiamiamo Diana Garica. Ci penso a loro. Ma, insomma, tutto questo male, ma il male esiste, ma ok, però cerchiamo di essere sicuri di non aumentarlo noi stessi, con la nostra mente, con il nostro cuore. Diamo al mondo una possibilità di esprimersi. Se poi si esprime male, prendiamo le precauzioni, appunto gli amuleti, abbiamo anche gli amuleti, tutti, varie forme di amuleti, più o meno potenti. Io in camera mia c'è uno potentissimo, donato direttamente da un monaco, però nel momento stesso che quel monaco era il braccio destro di quel monaco, molto importante, mi regalò questo amuleto che wow, ma nel momento che me lo regalò, insomma, io ero ancora un po' un monaco giovane, questi erano monacitai, e quindi pensavo un po', ah, ora siamo dentro a queste storie un po' superstiziose, folcloristiche, perché mi disse questo, e poi Buddha, e io dissi, lo guardai, sapete che cos'è Buddha? Buddha è questo mantra nostro che richiama una mente risvegliata, nobile, consapevole, e io in maniera compiacente un po', gli dissi, e cercando di entrare in questa, cioè avendo pensato di poter entrare nella sua mentalità, gli dissi, ah, allora Buddha, lo ripeto per 3 volte, come se fosse una formula magica, no? E allora questo monaco mi guarda e fa, no, lo ripeti per tutto il giorno, lo tieni nel tuo cuore, sviluppi la consapevolezza. Mi guarda come dire, ma guarda questi occidentali come sono superstiziosi. Ti dai un amuleto, pensano Buddha, e è fatta lì. E no, cioè, devi praticare, mantenere il cuore nobile, elevato. E fu una grandissima lezione. Quindi questo è per dirvi, proprio perché alcune volte senti questo timore. Mi ricordo, parlando di queste cose, si menzionò non so se era un gruppo, ma a livello di nome hanno trovato veramente un marketing notevole, Bambini di Satana, una cosa impressionante, no? Che ti viene il brivido lungo la schiena. E ricordo questa mia amica, dissi, ma creativi nel nome, Bambini di Satana, proprio hanno creato, e questo bambino, non lo nominare neanche, ovviamente non l'ho nominato perché questa persona sembrava essere così sensibile a questa cosa. Però insomma, alla fine avevamo un cuore aperto, metta, questo è il nostro modo di parlare di queste cose, non certo per cadere nell'oscurità, ma per riconoscere la sofferenza di tutti questi esseri viventi, la confusione mentale, l'illusione che spesso, appunto, in questo caso non so esattamente che cosa fosse questa cosa qua, ma presumibilmente ci sono persone che si illudono che flirtando con il male uno sia libero dal male, ma no, è ovvio che anzi mi diventa succube, proprio perché apre tutte le porte. Non è che dici, guarda, è uno grosso, siamo diventati amici, ora picchia quell'altro, non picchiare me, no, picchia te. Proprio perché non è differente, perché ce l'hai già dentro, sviluppi queste cose qua, gli hai dato non una sedia, gli hai dato una poltrona, un trono dentro al tuo cuore, dentro alla tua mente. Noi invece dentro alla nostra mente, al nostro cuore, lasciamo spazio all'amore, alla consapevolezza, E poi chi vuol venire a condividere questa stanza può venire, però sapendo che non troverà niente a cui aggrapparsi, non troverà un posto dove dire ora io qui mi ci metto. E quando la consapevolezza diventa sempre più piena, più tonda, questa presenza mentale, cioè l'abilità, quando dico consapevolezza intendo la presenza mentale unita alla chiara visione, cioè non semplicemente sapere quello che sta accadendo, ma sapere quello che sta accadendo in termini di Dhamma. Quando c'è questa presenza mentale si iniziano a riempire tutti gli spazi. Sì, di solito si dice che fa il vuoto, però per fare il vuoto, però, cioè, per fare questo vuoto, quello che accade è che la consapevolezza non lascia più gli spazi vuoti a tutte queste altre dinamiche, a queste tendenze mentali, perché buchi nella consapevolezza sono dove il pensiero si perde nel futuro, nel passato, nelle emozioni. E quindi anche ridurre non avere consapevolezza del corpo, averla solamente limitata, anche lì scoprite che non vi rendete conto che c'è per esempio una tensione al ginocchio, alla gamba, da qualche parte, ed è ovvio che lì c'è un disagio, una sofferenza, però non ne siamo consapevoli, quello è un buco, e da lì entrano le storie. Quella sensazione fisica dopo si trasforma potenzialmente in uno stato mentale, in delle negatività, in una lamentela, in un rammarico, in delle paure. Rilassi il corpo, vengono meno queste cose qua. E la stessa storia è per la mente, come per il corpo. E se la consapevolezza non è in possesso di quella sedia, può potenzialmente entrare di tutto. E quindi siamo vincolati alle condizioni. Se le condizioni sono buone, entra il buono. Più magari qualche nostra negatività che ci aggiungiamo così, perché non guasta mai, no? Che non guasta mai per continuare a restare nel samsara. Però se le condizioni sono negative, è più difficile aggiungere quel qualcosa di buono. E anzi, siamo trascinati via. Quindi ora sapete, avete ricevuto questo piccolo corso del buon esorcista, ovviamente prima di tutto esorcismo verso di voi, verso i nostri cuori. Mantenete il vostro cuore e la vostra mente a frequenze alte, nobili, abbiate la capacità di elevarla, non lasciarla impantanata, invischiata in tutte queste quisquiglie, bazzecole, pinzellacchere, che poi dopo però diventano veramente il male, demoni, gli spiriti, l'orco dietro la porta. Shrek, amico mio, Shrek, caso me lo incontriate, e quindi sì, fate attenzione fin dall'inizio, perché ovviamente come in come spesso accade in tutte queste cose, sarete resi conto che se prendiamo all'inizio queste situazioni, cioè se ne siamo consapevoli all'inizio di queste situazioni, è abbastanza facile gestirle, è una contrazione del corpo, un piccolo pensiero, ma se le lasciamo crescere come pensieri che sorgono in meditazione, possono veramente portarti fino alla fine dell'ora di meditazione, e in questo caso possono addirittura portarti fino alla fine di questa vita, che è uno spreco, no? Essere chiusi per tutta la vita nella 227, ma non con il Dhamma, ma dentro a questo incubo di un albergo da soli, isolati, traditi dal marito, eccetera, eccetera. Un film incisivo, eh? Un film incisivo. Ora però spero che stanotte non le andate a riesumare, o perlomeno non con la visione, con l'atteggiamento errato. Domande? Se ci sono domande su altri argomenti, io...
No, io in realtà ci avrei...
Sì.
Perché io sono d'accordissimo sul fatto che la mente ci influenza in tutto e tutto. Mm? Però ho sentito parecchie qualche persona che mi ha raccontato storie di presunti diavoli che hanno interferito con la vita loro. E cioè hanno visto veramente delle cose pratiche, stagioline, fasci di capelli, cose varie, che mi hanno visto di questa violenza di diavolo. Quindi no, mi domando, è veramente...
È la stessa cosa, sono... Tu tieni la tua mente nobile, alta. Qualsiasi cosa accada, anche se tu muori, muori felice. E questa è la famosa istruzione di quando vai in foresta e magari ci sono degli animali feroci e tu dici cosa devo fare? Ah, pratichi metta. Poi magari ci sono formule dei mantra particolari, per esempio per i serpenti, per altre storie qua. Però in linea di massima ti dicono pratichi metta, questa benevolenza, questo amore gentile. E la seconda domanda che tu in genere poni è: allora gli animali dopo non mi fanno male, non mi nuociono? E il monaco, se è abbastanza onesto, ti guarda e fa: ma anche se ti fanno, in quel caso non importa. E poi c'è anche l'altra famosa storia che... per comprovare che appunto funziona, che i monaci che sono ritornati e hanno incontrato delle tigri o degli animali pericolosi sono sopravvissuti. Sì, forse ora stia domando. E quelli che non sono ritornati, nessuno glielo può tutto chiedere. Però quelli ritornati confermano su questa storia qua. Ma ora, al di là di tutte le battute, osservate la vostra mente ed è chiaro, è ovvio. E poi dovete, non lasciatevi prendere dal rituale. Io all'inizio avevo fatto questo Ambaradam, vedevo uno di voi che diceva: no, anche tu mi appagno con questi rituali, queste cerimonie, eccetera eccetera. Ve l'ho fatto proprio per farvi capire: non lasciatevi prendere dal rituale, perché attraverso il rituale si aggancia la mente. La puoi agganciare per risollevarla, ma la puoi agganciare per buttarla giù. Se in un raduno di magia nera, eccetera eccetera, ora per un attimo iniziate a visualizzare così, sull'immaginazione, come potrebbe essere. Arrivi lì, accendi la luce all'improvviso e dici: oh, scusate ragazzi, ma c'è cavo Marco, è qui? Hai distrutto tutto. Siamo monaci con pochi rituali, fortunatamente, nella nostra tradizione, però sappiamo il potere dei rituali, delle cerimonie. E con quelli agganci la mente, la puoi agganciare per il bene come la puoi agganciare per il male. Cerchiamo di capire che cosa sono i rituali. Il Buddha lo disse chiaramente: non attacchiamoci a queste cose, altrimenti sono veramente un ostacolo. Però tutte queste altre dinamiche servono per incuterti timore. E grazie, è solo però grazie a quel timore che poi dopo eventualmente c'è spazio per il sorgere dei veri problemi. Insomma, la verità è che anche se si scuote tutto il monastero, cosa che è successa qui, no? Noi eravamo a fare il patimocca, il patimocca sono le recite monastiche, tutto il monastero ha iniziato a fare così. Era un terremoto, niente di più, non è che ci fosse un attacco delle forze del male. Ma mi ricordo che appunto eravamo lì tutti con le mani giunte a ripetere le regole monastiche, si scuote tutto. Onestamente io faccio "oh", perché stavo perdendo un po' l'equilibrio. Gli altri monaci mi guardano come dire: sei proprio giovane tu. E ho fatto, ma stavo perdendo l'equilibrio, ero in una posizione precaria. Però appunto, se ci pensi bene, va, fin dei conti, si scuote tutto, eh? E allora? L'importante è che non si scuota il tuo cuore, la tua mente. E questo è grazie alla formazione che via via facciamo, che è abituata a lasciare andare, compresa la propria vita. Quindi eravamo lì, si sa, il patimocca dura un'ora, se lo interrompi lo devi ricominciare da capo, quindi un'altra ora, quindi tu ci si guardò, vai, continua, che è solo un terremoto. Quindi state attenti a non farvi agganciare e ovviamente chi conosce le dinamiche mentali può agganciarvi sia in maniera intenzionale, talvolta anche semplicemente perché in realtà anche lui è, no, sicuramente è confuso se opera in questo modo qua, con queste dinamiche. Però appunto c'è un testo che una volta ho letto, si parla di forze del male, quindi questo testo è appropriatissimo, perché il testo si chiamava Tecniche di manipolazione religiosa, politica e economica. 800 pagine che me ne sono quasi tutte scordate, tutte anzi, mi ricordo solamente una cosa, e dove appunto spiegano come nel corso di questi decenni e decenni via via siamo stati manipolati nel modo come sono state poste le notizie, nel modo con cui sono state presentate queste cose e queste altre cose. Mi ricordo solamente il finale, quindi alcune pagine me le ricordo. Questi due ricercatori dicono: comunque sia, è molto difficile non essere manipolati, ma non puoi essere manipolato, una mente consapevole non può essere manipolata. Quindi, per alleggerire un po' il discorso, se vi ritrovate davanti a un cartellone pubblicitario, a delle pubblicità, forse nella vostra vita fuori da qui avrete televisioni o perlomeno questi stimoli, osservati non dall'occhio del consumatore che dice questo lo voglio, questo non lo voglio o così via, ma osservati dall'occhio del pubblicitario. In questo caso ho detto pubblicitario, ma intendevo della consapevolezza. Dove sta mirando quella cosa lì? Quali sono i pulsanti che sta muovendo nella coscienza? Perché è ovvio che dietro a queste cose ci sono studi incredibili, no? Prima di mandare quei 30 secondi di pubblicità ci hanno studiato. Però è anche interessante proprio vederli dopo con quest'ottica, dall'ottica della consapevolezza, di questa presenza mentale. E questo è possibile se hai iniziato a osservare bene la tua mente, cioè come si muove, i meccanismi. Cioè, tiri a destra e va a destra, tiri a sinistra e va a sinistra. E quindi vedi, guarda come stanno giocando su questi condizionamenti comuni a moltissime persone, e mi stanno cercando di vendere questo prodotto. Mi ricordo questa bellissima pubblicità di anni passati, bisogna avere qualche anno per condensa i piatti li vuol lavare lui, era un prodotto qui ancora eravamo a livello proprio infantile, no? Nel condizionamento di stavi dicendo alla buona massaia di tutti i giorni, perché anni erano 70. Stavi dicendo alla buona massaia compra questo Nelson piatti, sì. E poi finalmente tuo marito laverà questi piatti che in vita sua non ha mai lavato, no? Ora se fai una pubblicità di questo modo si solleva, penso, tutto, si sollevano tutti gli uomini che ancora non hanno lavato i piatti. Hanno detto no ancora. comunque penso che no, non potrebbe più funzionare, no? Però l'idea di quella, in quella, in un'Italia che era ancora più, era meno maliziosa di come ora funziona la pubblicità, il messaggio era chiaro: acquista questo e finalmente te li laverà lui. Ora magari non so cosa funziona, ma le dinamiche sono spesso simili, no?
Ma io trovo che ancora più grave è la manipolazione televisiva, sono le notizie e i messaggi che mandano continuamente, sono ancora più gravi delle pubblicità.
Sì, queste
sono... secondo me, come la dico io, questo che uno cerca poi anche un modo per imparare a non farsi condizionare, perché comunque le notizie sono quasi sempre negative, non ci sono notizie positive.
Ti ci vuole la presenza mentale, e quindi
ecco. Sei convinto,
ora, infatti mi ricordo in questo libro mi ricordo che era molto semplice: vuoi sostenere il governo? Non dai le notizie dei grandi, se ricordo, aspetta, sì, vuoi sostenere il governo? Dai delle notizie relative a crimini particolari, di quelli lì che poi vengono fuori tutte le storie, chi sarà stato, di qua e di là. Non vuoi sostenere il governo? Microcriminalità. Perché? Perché ovviamente le persone in questi crimini, in questi delitti strani, non è che ci si identifica più di tanto, o perlomeno possono essere costruiti in modo tale da non identificarci più di tanto. Lady Diana che muore, non è che ci si identifica più di tanto, però porti la mente da quella parte lì. I rom che rubano in continuazione, notizie di rom che rubano in continuazione, crei decisamente sposti l'attenzione sulla microcriminalità, top di appartamento e così via, un senso di insicurezza sempre maggiore. Però ecco, ripeto, ora queste cose è difficile controllarle, perché fondamentalmente non le possiamo sapere, nel senso che le notizie è inutile illuderci, possiamo sapere quello che ci accade, quello che accade in noi e quello che accade attorno a noi, ma effettivamente che cosa viaggia dentro i palazzi o in quest'Italia così lunga è difficilissimo saperlo. Ma questo è anche come, in un certo senso, è stata impostata, cioè tutta la politica, l'interesse della politica è molto più conveniente che sia verso Roma, anche se poi fondamentalmente la vera capacità di influenza di un singolo cittadino è nel sindaco, nel comune, insomma. Però in Italia avrete notato che le elezioni comunali non sono vissute in maniera così intensa come quelle nazionali. È meglio così, cioè fa comodo alle persone, perché fin dai conti siamo gestiti, spostiamo l'attenzione là e di là, c'è poca cosa. Quindi capite che queste dinamiche non le possiamo per definizione controllare, perché saremo sempre sottoposti a un'agenzia dell'ANSA o qualcosa di questo tipo. Le dinamiche interiori invece no, sono completamente a nostra responsabilità. E una volta più conosciamo quello che accade in noi, e più è facile anche ovviamente capire, intuire quello che sta accadendo attorno a noi. Perché? Perché è simile a quello che è accaduto in noi e sta accadendo in noi. Quindi questa presenza mentale è fondamentale, unita poi alla capacità di vedere in accordo all'insegnamento del Buddha. Questo lo dicevo per sottolineare talvolta si parla di presenza mentale e uno presume che sia sufficiente sapere quello che sta accadendo. No, quello che sta accadendo va poi rimesso all'interno del Dhamma. Va rimesso all'interno delle quattro nobili verità, del Paticcasamuppada, del Anicca-dukkha-anatta, la legge di condizionalità, insomma, non basta sapere quello che accade, ma poi bisogna sapere come in qualche modo percepirlo, sì, interpretarlo correttamente.
Diciamo, dobbiamo insegnare questa consapevolezza ai giovani, agli adolescenti, che sono molto molto esposti a questo tipo di manipolazione, a tutte le parti, che è dentro, fuori, tutto va nella confusione.
Penso che un modo di poterlo far passare è proprio prendere e avvantaggiarsi della voglia di libertà che hanno, della voglia di libertà e indipendenza che hanno, e cercare di far capire che quella voglia di libertà e indipendenza che hanno è spesso vissuta in maniera errata, cioè libertà dai genitori, libertà da delle condizioni per cui appunto i capelli li porto così invece di là, ma cercare di far capire come tutto questo grosso anelito che hanno di libertà, di indipendenza, può essere vissuto ancora in modo migliore liberandosi di queste storie qui. Però richiede che questi giovani abbiano voglia un attimo di fermarsi e guardarsi dentro, perché se ti guardi dentro inizi a guardarsi in maniera onesta, inizi a vedere come appunto siamo schiavi. Io mi ricordo questa esperienza alcuni anni fa, ero davanti alla mia vecchia scuola delle superiori, stavo aspettando un mio amico e c'è l'uscita della scuola. A un certo punto escono questi ragazzi e più o meno erano tantissimi, avevano i capelli pettinati ma spettinati, cioè un po' arruffati, ma arruffati che vedevi che ci avevano preso cura, no? Come, e la camicia bianca e blue jeans, erano tutti uguali. E nello stesso tempo sembravano dire: mi sono vestito così per essere diverso. E mi sono ricordato un po' ai nostri tempi, come invece se eri spettinato eri perché appunto avevi ancora il segno del cuscino che ti era rimasto, e nelle foto di classe vedevi che in effetti eravamo chi c'aveva il golfino rosso, cioè erano una serie di dinamiche, di modi di vestire variegati. Ancora c'era l'influenza della classe, da dove venivi, chi erano i tuoi genitori, eccetera. Invece erano tutto un branco, anche le ragazze erano tutte abbastanza simili, però mi ricordo soprattutto i maschi, e hanno messo la divisa. Se poi ovviamente gli dici: mettiamo il grembiule della divisa, ti dicono no, ma ce l'avevano di già. Però era questa divisa che diceva: io sono un carattere indipendente e libero, no, guarda che ti sei vestito. E dopo me lo spiegarono, che c'era un gruppo di cantanti, qualcuno che in quel momento vestiva ed era in quel modo, soprattutto nel modo dei capelli, non mi ricordo chi fosse. Quindi è cercare di... Insomma, la libertà, l'indipendenza ha un grosso fascino per un giovane. Il problema è che la investe in modo errato, sbagliato. Quindi Quindi spesso non si tratta di fare una guerra, forse in fin dei conti contro i demoni io non ho lanciato una guerra, no, ma di reimpostare l'atteggiamento, aiutarli a reimpostare l'atteggiamento, perché appunto io li vedo ogni tanto, parli di libertà, di indipendenza, hanno veramente, gli catturi il respiro. Mi catturi il respiro. Quando, come monaci della foresta, questi giovani maschi, quando mi ricordo davanti a dei ragazzi di 10-12 anni, li sfidavi. C'è la foresta che vi aspetta, non la foresta con tutte le vostre paure, le tigri. Cosa fate? Mi ricordo uno che stava, c'aveva una zanzarina che gli stava andando qui, stava per schiacciare, fermo. Voglio dire, ovviamente erano discorsi che faceva dei bambini, quindi non è che li puoi fare dei grandi. Ma insomma, vuoi affrontare le tigri e non sai affrontare la puntura di una zanzara? E ovviamente quello, abbiamo salvato una vita alla zanzara. Quindi cerchiamo di praticare, di fare come faceva il Buddha, che aveva questa incredibile abilità di parlare. Di mettersi, di avere la capacità di intuire dove erano le persone, mettersi al livello della persona, a livello di dialogo, e poi fargli fare un passo successivo. E se vedeva che quella persona era in grado di fare un passo successivo, un altro ancora, fino a quando eventualmente non esponeva tutta l'aspetto dottrinale nella sua compiutezza. E quindi direi che in ogni conversazione, se vogliamo veramente comunicare, manteniamo in testa quello che vogliamo dire, ma parliamo sulla base della persona che abbiamo davanti. Se la persona, se vuoi comunicare qualcosa a una persona vestita con i colori del Napoli, della Lazio, della Roma, parti da lì, però non ti lasciare condizionare da quella storia, ma spesso in 3, 2, 3, 4 passaggi sei già a un punto differente. E questo vi aiuterà, questa è una pratica molto importante, proprio perché noi spesso invece partiamo da una posizione troppo centrata su di noi, sulla nostra posizione. La nostra posizione deve essere flessibile, nel senso, mantenere in testa un senso di direzione non significa doverlo esprimere subito. Puoi veramente fare dei passaggi in modo tale che la persona ci si trovi gradualmente, senza uno scossone, senza uno strappo. Questo è il problema talvolta dei religiosi, no? Che si mettono sopra il pulpito e iniziano a pentitevi, peccatori. Oppure l'altro problema, di solito i religiosi compiono due errori dal pulpito, pentitevi peccatori, oppure si mettono seduti sui gradini davanti alle persone e dicono siamo tutti miserabili, mediocri, eccetera, no? Deve capitare, sì. Dice, no, ma io no, sembra quasi dire tutte le forze del male vengano qui, un accumulo di miserabili. Invece no. Quindi la posizione è questa, abbiamo un senso di direzione, come possiamo comunicarlo agli altri sulla base di dove sono loro. Facendo attenzione a non perderci, perché poi dopo ovviamente scopri che talvolta gli altri non si vogliono muovere, a quel punto tu dici vabbè, io ora vado.